Disse il Cristo, quando alcuni di voi sono riuniti nel mio nome, io sono colà. E così, sempre, quando vi riunite, noi siamo presenti alle vostre discussioni. E a volte, come questa sera, possiamo intervenire, altre volte no. Ma sempre quando le riunioni sono fatte nell'intento di meglio comprendere l'insegnamento, chiarire quello che vi abbiamo detto, figli, noi non possiamo fare altro e seguire. Seguirvi senza nessuna recriminazione. E così voi, quando parlate, non dovete temere di offendere nessuno, né del vostro mondo né del nostro. Noi veniamo fra voi per parlare della realtà. E se questo è lo scopo che ci fa comunicare con voi, non possiamo essere che lieti di quelle conversazioni, di quelle discussioni che voi fate, che hanno lo scopo di meglio chiarire le vostre idee, di rendere più fertile il terreno del vostro intimo, in modo che quando cadrà il seme di ciò che noi diciamo, questo seme sia agevolato nel germogliare. Questo dovete sempre tenerlo presente, figli cari, come dovete tenere presente che noi non veniamo per parlare di cose che possono essere inconsuete, ma che nello stesso tempo non rappresentano una novità, per dirla in linguaggio umano, mai supposta. Tutti i messaggi, gli insegnamenti che l'umanità ha ricevuto e che hanno fatto segnare un passo avanti agli uomini sono stati veramente messaggi di grande innovazione, non accettati dai contemporanei, dalla maggior parte dei contemporanei che ne sono venuti a conoscenza. Ma quanto erano più insoliti, tanto più erano fecondi ed innovatori. Lo stesso Cristo, voi lo sapete benissimo, scandalizzò i circoncisi, perché era rivolto anche ai pagani, a tutti gli uomini. A voi oggi pare strano che questa cosa, che il Figlio di Dio avesse dovuto parlare solamente a certi uomini appartenenti ad una certa razza, una certa religione e non agli altri. Ed infatti la verità è questa. Se un messaggio deve essere dato all'umanità, deve essere dato a tutti gli uomini, è vero. Ma così allora non la pensavano gli ebrei. E si ritenevano che un messaggio che veniva da Dio, la verità, potesse essere data solo a coloro che in quel Dio credevano e che osservavano le sue leggi e i suoi comandamenti. Così il messaggio del Cristo, anche in questo senso, fu grandemente innovatore. Ma se lo esaminiamo nell'epoca in cui fu dato, noi vediamo che fu anche promotore di grande scandalo fra gli osservanti della legge ebraica. E le nostre parole, non che possano essere neanche lontanamente accostate a quelle del Maestro Cristo, ma pure hanno lo stesso scopo, quello di aprire la mente ed il cuore degli uomini, e per questo motivo debbono suscitare scandalo. Se debbono trarre fuori l'uomo da certe sue cristallizzazioni, da certi suoi modi di vedere che sono diventati ormai parte della sua carne, debbono scandalizzarlo, debbono scuoterlo, debbono, in altre parole, rinnovarlo, farlo vibrare, farlo reagire, altrimenti questo intento non può essere raggiunto. Vedete, quando qualche verità ci resta ostica, non è tanto quella verità che non è compresa, quanto altre verità che stanno a monte di quella. Perché nell'esporre il nostro, chiamiamolo così, insegnamento, noi abbiamo seguito un iter, un programma che si è svolto per tanti dei vostri anni, voi ben lo sapete, è vero. Ed è stato tutto un passaggio logico, anche se di una logica un po' inusitata per voi. Quando si salta nella comprensione un punto di passaggio e si giunge a quello successivo e non lo si capisce logicamente, non è perché il successivo sia difficile, ma proprio perché si è saltato, non si è capito uno precedente. Così quando voi non riuscite ad avere ben chiaro il concetto delle varianti e trovate difficoltà ad accettarlo, vuol dire non che sia oltremodo difficile il concetto della variante in sé, ma che vuol dire ciò che qualcosa che stava prima, di cui abbiamo parlato prima, non è stato da voi assimilato, non avete ben compreso questo qualcosa che sta alla base della comprensione della verità delle varianti. Perché se è vero, o figli cari, che noi vi parliamo adesso di verità che sono impensabili, che non cadono sotto la vostra percezione, sotto la vostra attenzione. È anche vero che parliamo in modo per voi comprensibile, non parliamo per concetti astratti di pura filosofia, è vero figli, parliamo di concetti abbastanza accessibili. Ed allora se questi concetti non sono compresi, lo ripeto, vuol dire che qualcosa che sta prima a monte non è ancora bene assimilato. Di questo nessuno può farvene una colpa. Come avete detto giustamente, occorre porre attenzione ai problemi, capirli ed infine comprenderli, assimilarli. Questa trafila è una trafila obbligata che nessuno di voi, come di noi, a suo tempo e tuttora, possiamo saltare. Premesso questo, voglio parlarvi del mondo astrale. Già voi sapete qual è la particolarità della materia del piano astrale. Essa si modella e prende forma sotto l'impulso dei pensieri di ciascuno. È vero, figli, fratelli? E qua addentriamoci in questo strano mondo astrale, che fa ritenere vero, reale, ciò che ciascuno pensa, tanto che vi abbiamo detto una entità che comunichi dal piano astrale parlerà ai viventi di tutte le concezioni che essa aveva in vita circa l'oltretomba, quelle che rappresentavano le sue convinzioni sull'aldilà. Se saranno state sentite, rimarranno dopo il trapasso e costruiranno con la materia del piano astrale un mondo immaginario, ma così reale per quella creatura da essere testimoniato come vero in una comunicazione spiritica. Chi ha temuto l'inferno ed ha avuto motivo di temerlo potrà raccontare delle pene che esistono nell'inferno. L'uomo pio, trapassando, trovandosi nel piano astrale, immaginerà una ricompensa, un nirvana, un paradiso, e se lo costruirà e godrà della beatitudine che egli immaginerà si possa godere in questo paradiso celeste. Ecco, detto fra parentesi, il motivo per cui vi sono a volte nelle comunicazioni cosiddette spiritiche o medianiche delle discordanze, è vero, figlio, provengono dalle convinzioni personali dei comunicanti. Voi avete avuto una volta una comunicazione, un conferenziere, vi portammo, vi facemmo avere quella comunicazione per darvi un'idea di quello che accadeva nel piano astrale. Voi udiste un signor X, il quale parlava ad un pubblico, prendeva un bicchiere d'acqua ad un dato momento. Udiste l'acqua, il bicchiere, beveva e si compiaceva di questa sua esposizione. Ecco, ora su questo filo noi pensiamo veramente a questo mondo in cui la materia prende forma a secondo della propria immaginazione. Seguiamo questo conferenziere, è vero, figli? Noi vedremo che si immaginerà una bella sala per conferenze, si immaginerà un bel pubblico numeroso, con tante persone conosciute, vedrà la cara amica signora X, il professor Y, il dottor Z, che lo ascoltano attentamente, ed egli vivrà la sua immaginazione in modo reale, tanto vera questa immaginazione che la materia del piano astrale assume la forma voluta, desiderata, pensata. È vero, figli? Si costruisce quindi un mondo apparentemente solido, colorato, con profumi, temperature e tutto quello che voi volete, tale e quale come siete abituato a vederlo nel piano fisico. Così vedrà la signora X, abbiamo chiamata, che andrà a congratularsi alla fine della conferenza per la bella esposizione, avrà un bello scambio di convenevoli e così sarà la volta del professor Y o del dottor Z, avrà gli applausi e veramente vi saranno delle forme di materia astrale che comporranno dei corpi che batteranno le mani. È vero, ma guarda strano, la signora X è anch'essa trapassata e si trova anch'essa nel piano astrale. È vero, figlio? Avrà questa signora un'altra, la immaginazione di un'altra scena. Essa era molto amante delle feste da ballo ed allora immaginerà di essere a casa sua e di fare una bella festa danzante alla quale avrà invitato il conferenziere A, il professor Y, il dottor Z ed altre persone amiche sue, e questa signora sarà invitata alle danze e svolgerà la sua bella serata mondana. È vero, figli? Adesso voi non avete difficoltà a comprendere questo. Voi sapete qual è la caratteristica del piano astrale. Voi dite, certo che dobbiamo fare in un certo senso un atto di fede perché noi non abbiamo mai constatato questa caratteristica del piano astrale. Ma del resto posso dirvi che voi sempre fate un atto di fede anche quando accettate che esista la città di New York o un altro paese del quale non siete mai stato e che, del quale altri vi hanno parlato. Ecco, allora figli, se non avete difficoltà a capire questo strano mondo astrale nel quale la materia prende la forma desiderata, vorrei che mi diceste qual è la realtà del piano astrale, quale la sua unicità materiale, per non dire fisica, come voi avete detto.
Una materia indifferenziata.
Certamente, che prende forma, è vero, e che compone un mondo particolare per ciascuno di coloro che soggiornano in questo piano. Così io, terzo osservatore estraneo, che sia tanto sveglio astralmente da non rimanere a mia volta vittima della illusione astrale, vedrò le due realtà, la realtà del conferenziere e la realtà della signora della società, entrambe, è vero. Perché se io non sarò svincolato dalla illusione del piano astrale, anch'io costruirò la mia realtà e giurerò che quella e quella sola esiste. È vero, figlio? Parlando in una comunicazione mediante. Ciascuno, sia il conferenziere che la signora, che il terzo osservatore non svincolato dall'illusione del piano astrale, giurerà che quella che la sua, quella che vede, è una unicità della materia del piano astrale, perché quella è quella sola vede. Ma se il terzo personaggio è svincolato dalla illusione che è inerente alla materia del piano astrale, vedrà entrambe le altre due realtà e dirà: nel piano astrale esistono due realtà, quella del conferenziere e quella della signora mondana. Ora, quale differenza c'è fra il piano fisico e il piano astrale? Naturalmente parliamo di una cosa un po' esemplificata, schematizzata, è vero. La differenza è questa sola, che le storie di ciascun individuo che è nel piano fisico non sono immaginate, ma sono precostituite. Cioè quelle forme che nel piano astrale nascono di volta in volta, secondo l'immaginazione di coloro che sono nel piano astrale e sotto quella spinta, sono invece già costruite, già esistenti. Mi seguite, figli? Per cui non mutano secondo la volontà dell'individuo che le vive, ma l'individuo le segue come sono state costruite. E mentre nel piano astrale i mondi individuali, del nostro esempio, non hanno nessun punto di contatto fra loro, è vero, pur avendo le stesse forme, perché il conferenziere aveva immaginato di avere tra il suo pubblico la signora X, e così la signora X aveva immaginato di avere tra i suoi ospiti il conferenziere A, è vero, ma però no, in effetti non mai il sentire del conferenziere percepiva il mondo comune alla signora A. Mi seguite, figli? Erano due storie totalmente diverse. Mentre nel piano fisico la differenza è che i fotogrammi si intersecano, cioè che vi sono dei fotogrammi comuni al conferenziere del piano fisico A e alla signora X, in questo solo ed unico senso. La realtà non è diversa. Cioè, non esiste, ancora lo ripetiamo una volta, una unicità del cosmo, in qualche modo oggettiva, anche con l'O minuscolo, secondo come voi siete abituata a considerarla con i vostri sensi fisici. Ma esistono tante realtà e tanti mondi individuali quanti sono gli individui. Questi mondi individuali si intersecano e nei punti di intersecazione vi sono gli elementi comuni, quegli elementi che danno l'illusione reale, controsenso, ma che rende bene l'idea, l'illusione reale che esista un mondo fisico con una sua unicità, come voi avete detto, con una sua concretezza. Concretezza che in realtà, anche realtà con R minuscola, non esiste per niente. Adesso noi non vogliamo con queste rivelazioni sconvolgere la vostra mente, la vostra logica, ma vi parliamo di ciò che è vero, figli, e voi con parsimonia, con il contagocce, dovete poco a poco accettare, comprendere, accettare sempre dopo averla compresa, questa realtà, perché farvela comprendere è lo scopo che ci spinge a venire fra voi. vi benedico, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Dale, non puoi darci una parola per fare cronache.
Assolutamente.
Nessuno ha sentito la mia mancanza.
Cioè, loro, come no, la cipicchia è come...
Non volevo più venire.
Oh, tesoro.
Peggio di questo fornello. Peggio di questo fornello. Peggio. Invece tu...